Abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore della Regione Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi, e volentieri gli lascio la parola o qui o al...
Vieni. Stimolato dalle cose che ho sentite dal professor Galli, tento di portare un minimo di competenza professionale del mio mestiere di economista industriale. Prima vi saluto come Regione, quindi svolgo la funzione che mi è proprio in questo momento. Detto questo, l'ho già svolta, quindi vengo al mio mestiere di economista industriale. Io credo che benissimo abbia fatto il museo a dedicare una giornata come questa al tema dei diritti di proprietà intellettuale e specificatamente alle diverse forme, ai diversi strumenti con cui noi possiamo tutelare una funzione importante della nostra attività imprenditoriale, che è l'introduzione di elementi distintivi di un percorso di impresa che si svolge in un mercato sempre più interattivo, in cui chiaramente la mia capacità di muovermi dipende da quello che anche altri, anche provenienti da altri contesti di mercato, possono realizzare. Vi è oggi tra l'altro una capacità di incrocio di percorsi di impresa che possono venire anche proprio da ceppi di storie industriali diverse e differenti. La prospettiva con cui gli economisti industriali hanno guardato il tema della proprietà intellettuale è diversa e quindi come tale possibilmente complementare a quella che abbiamo ascoltato nella brillante presentazione del professor Galli. La prospettiva con cui gli economisti industriali guardano a questo processo è come i fenomeni di protezione possono accelerare o rallentare i percorsi di sviluppo di un intero paese, di un'intera area, di un intero sistema industriale. Questo è un tema che io credo importante, perché è chiaro che i comportamenti dei singoli, ed è chiaro che la visione che oggi ci viene proposta è dal punto di vista della singola impresa, componendosi, però determinano quella capacità di sviluppo di un paese intero, che però, attenzione, diventa esternalità necessaria per accelerare i processi di sviluppo. L'idea di avere un paese che premia l'innovazione, l'idea di un paese che anche dal punto di vista sociale riconosce a colui che innova un elemento di responsabilità che è essenziale per la qualità del paese, io credo che sia un dato di straordinaria importanza. Noi non sempre abbiamo vissuto in questo nostro paese l'idea che l'innovatore dovesse essere riconosciuto come un attore sociale qualificante per lo sviluppo. Ora, è chiaro che il brevetto, tutta la tipologia di strumenti che abbiamo detto, avviene alla fine di un percorso, alla fine di un percorso in cui l'impresa, e a volte non solo l'impresa, sviluppano una capacità di trasformazione di idee, di attività di ricerca, di sviluppo di ricerca in quegli elementi distintivi che permettono non soltanto di ridefinire quello specifico prodotto, ma tramite quel prodotto di generare nuove famiglie di prodotti. È stato bene detto prima, attenzione che qui generalmente non si caratterizza la protezione per un prodotto, ma il più delle volte per una serie di prodotti equivalenti. Quello che oggi noi abbiamo in molti comparti, dalla farmaceutica alla meccanica, è che noi abbiamo dei processi di ricerca che anche tramite evoluzione progressiva di prodotti preesistenti o a volte anche facendo dei salti significativi determinano degli elementi di base che permettono a quell'impresa di sviluppare non un prodotto ma famiglie di prodotti. L'idea delle famiglie dei prodotti è straordinariamente importante, perché quegli elementi essenziali di personalizzazione dei prodotti che hanno fatto la fortuna del settore delle macchine utensili, ma anche di tutti i comparti in cui si sviluppano prodotti che devono essere fortemente legati ad un utilizzatore finale che a sua volta è un produttore di macchine o un produttore di beni finali, quindi tutti quegli interventi sui prodotti intermedi che a sua volta diventano essenziali per garantire ai nostri acquirenti il loro successo, dipende proprio dalla capacità di avere un ceppo di prodotto che di volta in volta possa essere personalizzato, differenziato, specificato in ragione di una domanda non generica, ma che a sua volta ha da rispondere a delle strategie. Questo diventa particolarmente importante per un sistema industriale come il nostro. Un sistema industriale come il nostro, che ha avuto la sua fortuna non solo perché era in grado di rivolgersi all'utente finale, ma perché era in grado di diventare esso stesso il produttore di macchine che garantivano e stabilivano e determinavano il ritmo di innovazione del produttore finale. Insisto su questo punto perché credo che sia particolarmente importante. Noi abbiamo la possibilità, come è stato detto in maniera molto chiara, di tutelare il prodotto, ma noi dobbiamo tutelare anche però un percorso che vada dalla ricerca fino alla determinazione e alla generazione di nuovi percorsi strategici di impresa che facciano della invenzione e innovazione uno degli elementi distintivi. Allora, tutto il dibattito sugli IPR diventano essenziali perché vuol dire far prendere consapevolezza ad un sistema produttivo che questo percorso tra quella che è la ricerca di base, usualmente chiamata curiosity driven, e quella che è poi il destino finale, come è stato detto bene prima, legato al mercato, deve essere un percorso che deve essere anche basato sull'affidabilità dei diversi soggetti che entrano in relazione fra di loro in questo percorso complesso e complicato. Allora, la possibilità di poter tutelare le diverse fasi e i diversi momenti è anche un modo per poter in un qualche modo avvicinare soggetti diversi, nel caso specifico le università, i grandi centri di ricerca che hanno come prodotto finale la ricerca, e le imprese, e rende credibile il fatto che questo incontro non è più un incontro soltanto di persone, ma è un incontro che si basa sulla reciproca garanzia per il futuro. Noi non possiamo soltanto fidarci alla palla di vetro, ovviamente. La palla di vetro è una palla che è piena di mille cose, ma è anche piena di strumenti che permettono ai diversi soggetti di operare insieme con rispettive specializzazioni ma con chiara complementarietà, se però il rapporto fra di loro viene garantito e viene tutelato. Guardate che uno dei grossi problemi dell'università italiana non è che non faccia ricerca per l'industria, è che più delle volte fa ricerche per imprese di altri paesi dove vi sono esperienze, capacità e storie legate ad una pratica di tutela della invenzione e innovazione che usualmente non è propria delle nostre imprese. Guardate che dentro le università italiane, in particolare nel settore che io conosco meglio, che è quello legato al biomed, c'è un'enorme ricerca che trova risposta in altri contesti produttivi. E noi siamo in una fase talmente drammatica che questo è un paese che si permette nella sua totale insipienza di produrre ricerca per altri paesi ed altre imprese e produrre addirittura ricercatori per altri paesi. Per cui siamo quasi in condizione di fare un'offerta chiave in mano. Facciamo la ricerca qui, facciamo la formazione dei ricercatori qui e giunti al dunque prendiamo gli uni e gli altri e li mandiamo in un altro paese. Guardate che questo è un dato drammatico. Perché non occorre la sfera di cristallo per capire che questo è un danno per il Paese. Ricordo che nel 1980 la capacità delle università americane di generare processi di ricerca, invenzione e innovazione che potessero ricadere direttamente sul sistema produttivo non era straordinariamente più alta di quello che noi trovavamo in Europa. C'è stato il Bay Dole Act, c'è stato un atto con cui il paese si è dotato di uno strumento che proprio legava nella sua dizione università, small business, che è richiamato nel Bay Dollar come elemento fondante, e sistemi più generali di imprese di mercato. Cioè si possono formulare delle tipologie di azione che inducano il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale in modo tale da connettere la ricerca curiosity driven, che è propria delle università. Non bisogna domandare all'università di fare un mestiere che non è dell'università. Io sento dire troppe volte, ma io sono andato all'università e non mi hanno dato risposta al mio problema. Forse non è l'università che deve fare questo, l'università deve portare avanti quella ricerca di base che è per definizione curiosity driven. E poi ci vogliono certamente degli organi intermedi, anche controllati e posseduti dalle università, che però rispondano alle esigenze specifiche delle imprese. Così come ci vogliono imprese che a loro volta dispongono internamente o in maniera consortile o rivolgendosi in service a soggetti che specificatamente trasformano quella che è una ricerca applicata in uno sviluppo tale da essere applicabile in quella fase di sviluppo dell'impresa. Ma occorrono dei passaggi e i passaggi devono essere tali da essere tutelanti. Su questo voglio ricordare un punto importante. Noi veniamo da una tradizione, e questo è il luogo per definizione che ce lo spiega, di una lunga storia meccanica. Però è vero che gran parte dei nuovi settori produttivi, di fatto tutti quelli legati al biomed, hanno una dinamica di sviluppo dalla ricerca di base allo sviluppo industriale che sono molto diversi di quello della meccanica. E sono settori in cui in genere la fase chiave per l'identificazione di quegli elementi distintivi che si diceva prima, non sono nella fase finale, quella che fa applicazione e sviluppo, ma sono nella fase iniziale. Sono un po' tutti sistemi fotocopia, in cui il punto fondamentale non è la trascrizione o la sua riproduzione su grande scala, ma generalmente è il prototipo. Questo vale per un software, ma vale anche per tutta la ricerca biomed, tutta per la ricerca di base molecolare a queste caratteristiche. E quindi il rischio di impresa si suddivide in maniera diversa in tutto il percorso innovativo. Nell'industria meccanica questo è in un qualche modo lineare. Nella industria farmaceutica il rischio di impresa collegato con l'innovazione è tutta nella fase iniziale, oppure è per grandi salti. Tant'è vero che uno degli elementi importanti nei processi innovativi è che il più delle volte si immagina che un'impresa sia collocata in una fase del processo di trasformazione ricerca-prodotto e quando cambia fase si vende l'impresa o si vende l'impresa con i suoi contenuti. Esperienza che abbiamo avuto. La mia esperienza dei miei famosi 18 spin-off dell'Università di Ferrara. Beh, noi insomma abbiamo avviato ricerca su una nuova famiglia di farmaci collegati con alcune malattie specifiche di carattere infiammatorio. È chiaro che nella primissima fase tu puoi avviare anche una piccola impresa che fa ricerca. Nella seconda fase, quando devi cominciare a fare la ricerca simulata, devi già fare un salto notevolissimo di investimento, quasi nessuna di queste imprese può passare alla fase della prova direttamente sui pazienti, perché questa richiede un trial che è talmente costoso che soltanto le grandissime imprese possono farlo. Allora c'è anche questa tipologia. Voi potete fare questo passaggio se siete in grado di tutelare tutti i passaggi. E in questo proprio forma e sostanza coincidono, eh? Qui veramente il design che diceva prima il professor Galli è qualcosa di più di una forma esteriore, è il modo stesso con cui si struttura l'attività che diventa essenziale. Ora, la capacità di avere delle persone che fin dall'inizio del processo, che inizia con la ricerca e finisce col prodotto, siano in grado di parlarsi fra di loro e siano in grado fin dall'inizio di cogliere il valore di quello che viene realizzato, ponendosi nella condizione di tutelare tutti i passaggi, dal punto di vista del paese, è uno dei punti cruciali. Se questo non c'è, noi abbiamo ricercatori che svendono la loro ricerca, classicamente per una borsa di studio per un proprio allievo, oppure abbiamo imprese che non riescono a cogliere lo straordinario bacino di ricerca disponibile nelle nostre strutture, oppure semplicemente abbiamo la incapacità di portare fino in fondo il percorso. Come sempre, essendo noi un paese di straordinari inventori di prototipi, ma difficilmente in grado di portare fino in fondo il processo di trasformazione dall'idea al prodotto. Per questo bisogna fare un salto. Cioè bisogna proprio fare un forte investimento in quello che noi stiamo chiamando Human Capital for Innovation. Human Capital for Innovation non vuol dire soltanto avere dei bravi biologi, dei bravi ingegneri, dei bravi avvocati e, se mi permettete, dei bravi economisti. Ma bisogna avere delle persone che siano in grado di parlare insieme, perché ognuno dei passaggi che prima sono stati descritti implica l'idea che l'efficienza nasce da specializzazione e complementarietà. Ora, se questo valeva nella vecchia produzione meccanica, tanto più aumenta il valore immateriale del prodotto finale e quindi l'added value, il risultato di capacità di aggiungere questo elemento di emersione dell'intangibile implicito nell'attività che ognuno svolge, tanto più questo è il luogo del parlarsi assieme, diventa un luogo strategico per lo sviluppo, sia delle singole imprese, sia del sistema nel suo insieme. Io trovo straordinario, e questo è, credo che sia veramente un fatto straordinario, che questo luogo sia il museo del patrimonio industriale. Perché il concetto di patrimonio è inscindibile dall'intangible asset che sono dentro al patrimonio. Nessuna delle macchine che voi vedete qui avrebbe un senso se questo non fosse il risultato di una straordinaria capacità di convergenza di skills, destiny and judgment, come diceva Adam Smith, che sono la base stessa dello sviluppo. Se cioè se l'unione di queste macchine non fosse la capacità di far convergere in questo conoscenze complementari. Ma nessuna di queste macchine potrebbe essere questo se non avesse avuto un momento in cui avesse avuto un nome, perché le cose che non hanno un nome non esistono, e non avesse avuto un nome per definizione tutelato e tutelabile. E quindi questo è ancora una volta il mio augurio, che questo museo del patrimonio industriale sia, come ha detto il professor Galli, non soltanto il museo del passato, ma la culla del futuro. Grazie.
Grazie, professor Bianchi. Ero riuscito a convincere Daniele Vacchi a non parlare del programma Quadrifoglio e delle sue ispirazioni, ma non ce l'ha fatta a parlare con Bianchi di un elemento che è effettivamente fondamentale. Noi l'abbiamo sperimentato proprio in questi anni in cui questo programma è stato adottato, cioè la difficoltà di trovare persone che abbiano formazioni diverse e che siano poi messe insieme per parlare. L'unico modo per riuscire probabilmente a fare questo è abituarli a fare ciò sin dalla età di formazione. Per cui già all'interno dell'università, ma forse è già tardi anche all'interno dell'università, ma già all'interno dell'università il working team, un lavoro di gruppo, non è soltanto tra ingegneri, ma deve essere tra ingegneri, tra avvocati, tra economisti. Probabilmente riuscendo a fare questo si crea un liquido in cui c'è un enzima per cui si riesce poi a portare avanti. il Museo del Patrimonio Industriale, ma l'Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale in particolar modo, è fortemente sensibile a questo e vuole esserci di fronte a, questa volta parlo da vicepresidente dell'Associazione, vuole esserci all'interno di questo liquido catalizzatore.